segnale che disturba.
Disturba, 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 disturba.
Radio onda rossa.
J'ai la tête écrasée sous le gros oreiller et mon chat qui guette la nuit toujours en fête. J'ai la fenêtre qui bat et les ombres de tassées aux portes de rêve, ces moments de trêve. J'aime le bruit des ressorts, le polochon corps, les rumeurs de cour, les lumières qui courent. J'aime dormir, j'aime dormir, j'aime. Les ombres qui portent le souffle sous le zinc et la pluie qui fait bloc. J'aime le bruit des tuyaux, le babil des marmots, les bruits du plafond.
Quando sono le 12 e un minuto primo, cominciamo questa prima trasmissione a cura degli studenti, delle studentesse del laboratorio politico Eco Rice della Sapienza. Quindi incominciamo questa prima trasmissione a cura del laboratorio politico ecologista Eco Rice. Ci presentiamo, siamo degli studenti e delle studentesse del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università della Sapienza e incominceremo questo nostro percorso presentandoci innanzitutto e cercando di chiarire quali sono i nostri intenti. Il laboratorio Eco Rice nasce nel marzo-aprile di quest'anno e si propone, diciamo appunto, come un laboratorio, non come un collettivo all'interno delle realtà studentesche della Sapienza, per promuovere e diffondere una cultura ecologista radicale e antagonista e soprattutto sociale. E niente, incominciamo questa, diciamo, nostra trasmissione con una rassegna stampa tematica e poi avremo un momento di spazio di approfondimento su delle tematiche, insomma, che ci interessano. Non si sente niente. Allora, scusate, problemi tecnici, stavamo cercando di presentare il laboratorio EcoRice e... un momento, arriviamo.
Che non ha mai riempito barriere incrollabili distrutte con te. Spazi, si tratta di aspirazione. Qua c'è qualcuno muore, non si tratta di persone, la disinformazione.
Dopo qualche problema tecnico, eccoci di nuovo qui.
Sì,
siamo
problemi
con
tecnici
Fabio,
sono sempre più belli.
Ok, uno studente di biologia che ci racconterà bene nei dettagli qual è questo progetto, in cosa consiste.
Sì, noi ci siamo ritrovati con un vistoso aumento delle forze dopo la mobilitazione dell'onda anomala nelle realtà della facoltà di scienze e abbiamo deciso di iniziare questo percorso portando fondamentalmente le nostre conoscenze nell'attività politica, quindi portando le nostre conoscenze di studenti di scienze nell'attività politica e quindi occupandoci essenzialmente di ecologismo. EcoRice quindi nasce con questo intento ed ha uno scopo fondamentalmente, che è quello di riportare al centro del dibattito politico universitario le tematiche ecologiche, quindi le grosse tematiche ambientali, e di farlo soprattutto utilizzando l'informazione. Accanto a questo spazio, infatti, noi disponiamo di un sito che si trova www.ecorice.org. E sul sito c'è caricata potrete trovare una piccola web TV che stiamo obiettivamente ancora sperimentando, e inoltre pubblichiamo ogni mese un mensile cartaceo, ogni mese un mensile giustamente, pubblichiamo un mensile cartaceo che ci consente di informare almeno 500 studenti in tutta l'università, o qui riesce ad arrivare a queste cose. A questo aggiungiamo anche delle iniziative, quindi fondamentalmente facciamo informazione utilizzando più canali. Questa è sostanzialmente la logica di EcoRice. C'è anche un obiettivo un po' più alto che noi ammettiamo, che è quello di fondamentalmente arrivare a definire, a discutere, e sarà questo quello che faremo in questo spazio, quelli che possono essere gli orizzonti dell'ecologismo, che cosa si sta andando a definire come ecologismo, perché partendo chiaramente da quelle che sono le esperienze del passato.
Tornare un po' alle origini, fare un passo indietro e fare un approfondimento teorico, cercare di capire.
La cosa veramente, possiamo dire anche fomentosa dell'ecologismo, è proprio che è informazione, cioè un'idea che si sta formando, un'idea che sta prendendo corpo, e quindi proprio l'idea del laboratorio politico, il fare incontrare idee diverse, teste diverse per arrivare ad un orizzonte comune, è quello che ci ha sempre dato più opportuno.
Sì, vorrei anche aggiungere un'altra cosa, almeno che io ho vissuto in questo modo in questi mesi. E perché un laboratorio e non un collettivo? Diciamo, personalmente l'esperienza dell'Onda, dei movimenti studenteschi che ci sono stati in passato, ha un po' deluso, ma non tanto me quanto quelle migliaia di ragazzi, studenti e studentesse che nelle piazze si sono ritrovati, fomentati da tante belle parole, tante belle parole d'ordine, diciamo così, e poi si sono trovati vuoti di tutti i contenuti, tutte le, diciamo, la parte più importante, la base. Quindi il laboratorio in questo senso cerca di colmare questo vuoto, cerchiamo di...
Sì, diciamo, volevamo evitare anche questa logica di creare delle strutture, no? Quindi creare una forma forse anche un po' fittizia, forse un po' troppo... proprio una struttura quasi virtuale a cui dare un nome e poi senza occuparci dei contenuti. Il laboratorio proprio intende il fatto che vive dell'attività che produce, quindi vive finché riesce a produrre qualche cosa.
Quindi incominciamo questo primo spazio del nostro laboratorio con una rassegna stampa tematica. Iniziamo con un'edizione radiofonica di una rassegna stampa che potrete trovare fisicamente all'interno del Dipartimento di Scienze della Terra, Geologia, e nella sua forma integrale. Iniziamo con un articolo sulla Groenlandia, le trivellazioni di petrolio, che dopo i disastri avvenuti nel Golfo del Messico continuano ad essere in azione nel Polo Nord. E l'articolo tratto dalla Repubblica tratta appunto di queste nuove trivellazioni che avvengono da una settimana da parte di una società inglese, la Cairn Energy, ha avviato le perforazioni nelle acque dell'Artico, un'area che conserva il 13% delle riserve di oro nero rimaste sulla Terra e circa il 30% di quelle di gas. Ma il clima dell'estremo nord del pianeta rende difficile le operazioni e sono tantissimi i rischi per l'ambiente. L'incidente della Deepwater Horizon, appunto quella che ci ricordiamo per i disastri nel Golfo del Messico in questi ultimi mesi, ha fermato momentaneamente le attività nelle acque americane, canadesi e norvegesi, ma non in quelle groenlandesi, russe, dove continuano la ricerca e le prime perforazioni. Tuttavia, proprio di poche settimane fa, la notizia è che americani e canadesi sono partiti con una nave oceanografica per importanti rilievi. Tutte le compagnie petrolifere insistono nel sostenere che la piattaforma saranno a prova di ogni evento estremo. Il pericolo non verrà solo dalle piattaforme, ma anche dalle navi che dovranno fare la spola con esse per rifornirsi d'olio. Appunto, diciamo, cosa ne esce da questa?
Beh, sicuramente bisogna aggiungere che è assolutamente necessario fare caso a questi altri problemi che possono derivare appunto da un ambiente estremo come è quello della Groenlandia, insomma, dei mari artici, che presentano problemi legati proprio a un clima molto diverso da quello che c'è nel Golfo del Messico. Se, come abbiamo sentito e saputo, la crisi nel Golfo del Messico è stata in parte tamponata dall'ambiente grazie a un riassorbimento del petrolio e dell'olio fuoriuscito grazie all'attività batterica fortemente diciamo favorita dalle temperature, in una situazione come quella del mare Artico, una eventuale perdita d'olio potrebbe creare un danno molto maggiore, in quanto il riassorbimento in un luogo del genere sarebbe molto molto più lento, dovuto alla lentezza con cui potrebbero operare gli elementi dell'ambiente per riassorbire una catastrofe di questa potenzialità.
Cioè, quindi diciamo che le prospettive, gli scenari che si potrebbero verificare in caso di un probabilissimo incidente di percorso sarebbero devastanti.
Sì, sicuramente peggiori, in quanto avrebbero un effetto, diciamo, drammatico su tutta quanta quelle che sono le comunità che si trovano al di sotto del livello del mare, che verrebbero tappate da una patina di olio impermeabile all'ossigeno.
Poi una cosa che mi interessava anche sottolineare è che spesso e volentieri, diciamo, gli ecologisti capitalisti, come li vogliamo chiamare, propongono la tesi che il petrolio effettivamente, ti dicono, esce anche in natura normalmente, no? Contamina l'ambiente in natura, è un percorso naturale.
Sì, però
è un fenomeno naturale, no, cioè, naturale sì,
ma dobbiamo sempre parlare delle quantità e delle modalità in cui questo avviene.
Come dire, io prendo la macchina inquino, allora,
e quindi lo posso fare, perché lo posso tanto fare, comunque.
Esatto. Sì, anche il meteorite è naturale, tutto sta nello spiegarlo ai dinosauri, insomma, no?
Certo, cioè,
non è che il naturale è buono.
ok. Proseguiamo la rassegna stampa cambiando totalmente argomento, ma rimanendo negli Stati Uniti. Parleremo quindi, sempre un articolo tratto dalla Repubblica, una pianta geneticamente modificata si è inselvatichita. Il caso del Nord Dakota, il primo negli USA, allarma gli scienziati, si temono minacce alla biodiversità. Piante di canola geneticamente modificata, una varietà di colza comune, si stanno propagando dai terreni agricoli del Nord Dakota, negli Stati Uniti, invadendo aree non coltivate. La canola è una varietà della colza impiegata nell'alimentazione degli animali d'allevamento e per la produzione di biocarburanti. Attualmente i campi di canola ricoprono 2 milioni di ettari del territorio statunitense, ma l'estensione delle coltivazioni è destinata a crescere a causa del continuo aumento dell'impiego dei biocombustibili. Le piante transgeniche possono dunque abbandonare i campi ed invadere le zone naturali circostanti. Lo sostengono alcuni scienziati statunitensi che hanno osservato, per la prima volta negli USA, la presenza di piante geneticamente modificate che si sono riprodotte in aree naturali. La Commissione europea ha inoltre appena dato il via libera alle prime colture OGM, ponendo fine a un embargo in vigore dal 1998. Dalla primavera di quest'anno il gruppo tedesco BASF è autorizzato a produrre la patata transgenica Amflora per usi industriali e come mangimi. Ecco, diciamo che prima di commentare questa notizia, tenevo a fare una precisazione, che ovvero che la modifica dell'ambiente, dell'esistente, avviene prima che attraverso l'ingegneria genetica, attraverso il nucleare ad esempio, avviene su un piano concettuale, cioè quando si considera l'ambiente, la natura appunto come un laboratorio, viene oggettificato, viene manipolato e non si tengono in considerazione poi quelle che sono le intrinseche relazioni, le correlazioni che passano fra essere umano e ambiente stesso. Su questo, cioè, cosa possiamo dire, cosa possiamo aggiungere?
Beh, di qui, su questo argomento, intanto bisogna specificare che il problema delle colture viene ancora prima della, diciamo, degli OGM o degli organismi geneticamente modificati, ma si trova questo stesso problema semplicemente trasportando specie diverse dall'areale di distribuzione naturale a quello che invece è appunto un nuovo areale in cui queste qui si vengono a trovare e dove, non trovando antagonisti ecologici, possono proliferare, portando alla formazione di culture monospecifiche con la distruzione degli ambienti direttamente interessati da...
E quindi con la conseguente distruzione della biodiversità.
Sì, con un abbassamento della biodiversità drastico dovuto a questo spostamento. Se poi ci aggiungiamo che le piante che vengono portate da una parte all'altra non sono di per sé piante naturali, ma sono anche geneticamente modificate, capiamo benissimo che il danno è doppio, in quanto sì, queste piante
sì,
sono...
Questo è bene comunque chiarirlo sin da adesso, perché avremo modo anche in questa trasmissione di parlare molto di OGM e chiaramente io come biologo sento di dover fare alcuni distinguo. Il primo distinguo è chiaramente che è da rifiutare in effetti l'idea che gli OGM siano comunque sempre e comunque dannosi, ok?
Certo.
Si tratta, d'altronde le modifiche genetiche derivano da millenni di storia, perché quando le modifiche genetiche non vengono fatte, diciamo tra virgolette, per farla semplice in laboratorio, ma vengono
la
fatte...
La selezione artificiale.
Come la selezione artificiale e tutto. Noi però stiamo parlando di un campo in cui la tecnica entra in contatto con l'ecosistema, e entra in contatto spesso non ponendosi il problema in toto. Quindi stiamo proprio vedendo il caso in cui c'è questa pianta che è molto più forte delle altre piante. Per fare un esempio, le prende tutte a cazzotti e prende
fa
egemonia, ecco, in senso,
cioè, che poi è un evento che avviene anche in natura in una pianta normalmente.
Esatto.
Quindi se è però avvantaggiata da un'ingegneria genetica, una manipolazione umana, è ovvio che è di un'aggressività inaudita.
Sì, si prende tutto, e quindi questo va a toccare l'ecosistema. Quindi è più un rapporto fra l'OGM e l'ecosistema. Poi ci saranno anche da fare discorsi per la salute. Comunque si tratta di un campo estremamente complesso, in cui bisogna sia rifiutare l'idea che gli OGM siano comunque un qualcosa di positivo che ci viene poi proposta dai media mainstream, da numerosi imbecilli, scusate la cosa, e sia l'idea che invece che siano comunque il male assoluto, perché poi
no, non sono il male
sono
assoluto.
Anche delle applicazioni, specie se non te li fanno mangiare, insomma, sono del tutto utili.
Sì, questo poi diciamo che dipende anche dalle visioni che uno ha a livello profondo con la madre terra. Quando parliamo di ingegneria genetica è un conto, sicuramente attraverso le nuove tecnologie. Quando parliamo di interagire con l'ambiente, ovviamente un altro.
Sì, esattamente.
Sarebbe ipocrita dire il contrario. Bene. Bene, ci spostiamo completamente, sia per argomento che fisicamente, torniamo in Italia. Le scorie nucleari, ecco le aree, pronta una lista con 52 siti. La Sogen, la società controllata dal Tesoro per la gestione degli impianti nucleari, ha individuato 52 aree con le caratteristiche giuste per ospitare il sito per le scorie radioattive. Ogni area, che ha la dimensione di circa 300 ettari, deve essere in grado di accogliere, oltre ai depositi per le scorie di varia gradazione, anche il parco tecnologico, che a regime avrà oltre 1000 ricercatori. Le zone adatte sono sparse su tutto il territorio italiano, con particolare riferimento al Viterbese, per quanto riguarda il Lazio, alla Maremma, l'area di confine tra Puglia e Basilicata, le colline emiliane e alcune zone del Piacentino e del Monferrato.
Bene, il problema qui è che la scelta del deposito nazionale per le scorie diciamo che non sarà imposta e avverrà in accordo con le regioni con una sorta di asta. E quindi la comunità che accetterà i depositi radioattivi sarà infatti compensata con forti incentivi economici. Ora, tale notizia, insomma, diciamo che deve essere in qualche modo criticata, nel senso che abbiamo questa sorta di asta che non si capisce bene cosa voglia dire, e in particolare, cioè, non sarà un'asta intesa in maniera classica, in quanto le regioni dovranno, diciamo, prendersi queste scorie nucleari, e cioè, con che metodo? Cioè, l'asta, diciamo, che cosa significa? Potrebbe significare, per esempio, che verranno, diciamo, sarà una sorta di asta a ribasso, ovvero che la regione che chiederà meno soldi per accettare queste scorie, diciamo che vincerà l'asta. Certo. Poi abbiamo anche un problema di mancanza di agenzia sulla sicurezza per questa questione, e quindi tutto questo discorso su dove mettere, su quale regione scegliere in funzione di questa pseudoasta, comunque è un discorso che rimane appeso, in quanto comunque manca l'agenzia di sicurezza che deve analizzare in maniera tecnica diciamo la geologia del posto per assegnare a meno, diciamo, i vari luoghi idonei.
Sì, che poi, fra l'altro, diciamo anche ricordare a chi ci ascolta che in Italia c'è un buco normativo immenso su quanto riguarda il nucleare, fortunatamente siamo sempre stati liberi da questo tipo di nocività, e si presumeva, la loro stima era che la prima centrale nucleare attiva in Italia sarebbe stata fatta nel 2012, poi sono scesi al 2013, adesso forse arriveranno al 2014, insomma è più una, sembra quasi più una propaganda politica, un qualcosa che poi di fatto a livello tecnico, scientifico manca profondamente.
Sì, e poi anche questa questione di rimandare alle regioni i vari siti sarà sicuramente anche controllata dalla politica e dal colore della regione in funzione del governo. Quindi sarà, diciamo, non un discorso puramente scientifico, ovvero dove sarà meglio mettere le scorie, ma sarà un discorso prettamente, diciamo, politico e di adesione al progetto, che comunque ha grossi problemi, diciamo, a priori.
Bene, prendiamo un piccolo break musicale e continuiamo con la seconda parte della rassegna.
Attaccare, sto in difesa. Quando chiudere una canna diventa un'impresa, nessuna scusa, per favore la porta chiusa. L'ennesimo processo abbia inizio, il sottoscritto sotto accusa. Resto sveglio, anche se guardo un punto fisso, pronto per il viaggio di ritorno dall'abisso. Questo è il compromesso, io vivo se mi stresso, vittima carnefice, giudice di me stesso. Sarò io con i miei limiti, con i miei doveri, mi vedevi ridere contento fino a ieri. Ma è già passato un secolo, gli eventi si rincorrono, il tempo viene meno, quindi i conti non mi tornano. 25 anni e sono già papà, soggetto affetto da cronica responsabilità. Però tranquillo non lo sono mai stato, se va male so di mettere, se va bene il bene saltato. Ma nel profondo so cosa voglio, fidarmi di me, l'ennesimo sbaglio contorto. Nella notte misteriosa, risorto nella rabbia come mia fedele sposa. Basta, ho parlato troppo adesso, basta, cercherò l'impatto, lo scontro. A Saracura, capo fuoco, un silo a cae, non si può morire a bottichina, mucchiere embriaca. Sta terra campuaca, animali in mutamento, in continuo movimento. Il passo è sento, forse è troppo lento. A tempo, nella giungla di cemento. Come un ragno che è lento, tesse la sua tela. Per alimentarsi deve uccidere ogni sera. Come insetti microscopici che innalzano calici. Virus di sta specie di pianeta dei carnefici. Chianci, chianci, chi minchiacci, chianci. Munna di laranci, chi tu cagantasti mangi. Chianci, chianci, io ti munne e tu ti mangi. Chi tu camarata, ti tenuto a mezz'ora chianci. Lei tu ragno che in silenzio specchia nello stagno. La sua diffidenza e l'attrazione al suo guadagno. Lentamente il ragno la sua preda sta osservando. Alla cena fugace piano si va avvicinando. Ad opera l'ingegno, l'astuzia e la sua forza. E spesso paga pegno la libellula commossa. Appariscente se l'è cercata. Il ragno che non dà nell'occhio mo se l'è mangiata. L'ha divorata, questa è la vita. Chi c'ha la grazia, la farfalla campana giornata. E invece
invece il ragno che meno appare non cura le sue vesti ma pensa solo a campare nella giungla di cemento. Basta, ho parlato troppo adesso, basta, cercherò l'impatto, lo scontro, ma sarà cura che con fuoco un zio a e non si può volere a botteghina, mucchia rendriaca, sopra sta terra canfuoca, animali in mutamento, in continuo movimento, il basso il svelto, forse è troppo lento, a tempo, nella giungla di cemento, come un cane che morde e non abbaia, ferito dalla vita ma curato da Manila e Gaia, il cielo cade, nuvole basse tipo nebbia, e dentro il sangue scorre rabbia, gelido, brivido sale, troppo caldo, scavo camminando senza manco un nervo saldo, fuori piove, ma è solo pioggia e non fa male, l'asfalto brucia, così riprendo la fiducia in me stesso, con orgoglio annesso, ammesso e non concesso che ho represso l'animale che è me stesso, perplesso, zero compromesso nel percorso, vada come vada in ogni caso, nessun rimorso. Chianci, chianci, chi minchia ci chianci, munna ti l'aranci, chi tu cacantasti mangi, chianci, chianci, o ti munna e tu ti mangi, chi tu camerasti te lo torna e tu la chianci, 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 chi minchia ci chianci, munna ti l'aranci, chi tu cacantasti mangi, chianci, chianci, o ti munna e tu ti mangi, chi tu camerasti te lo torna e tu la chianci. Basta, ho parlato troppo adesso, basta, cercherò un impatto, lo scontro, a Saracura, capo fuoco, un zio a e un si può volere a bottichina, mucchiere e sopra sta terra canfuoca, animali in mutamento, in continuo movimento, il passo è svelto, forse è troppo lento, a tempo, nella giungla di cemento.
Bentornati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa con la rassegna stampa del laboratorio Ecorice. Torniamo con una notizia che potremmo definire quasi positiva, infatti la crisi economica dell'ultimo anno ha fatto crollare le emissioni di gas serra in tutta l'Europa. L'Agenzia Europea per l'Ambiente, EA, ha fatto sapere che grazie alla recessione le emissioni di gas serra nei paesi della UE sono crollate e ormai l'obiettivo che i 27 paesi si erano dati entro il 2020 è quasi raggiunto. La ragione sta in parte nell'aumento dell'uso di energie alternative, cresciute dell'8,3%, ma soprattutto nel crollo della produzione industriale. L'uso di combustibili fossili, carbone, petrolio e metano, di gran lunga le maggiori fonti di energia, è sceso del 5,5%, in particolare in settori che divorano energia come le industrie del cemento, della chimica e dell'acciaio.
Beh, qui io farei un piccolo, diciamo, appunto. Valutando questo 5% di crollo delle emissioni di CO2, e che questa notizia, diciamo, che riporta essere dovuto sia dalle energie rinnovabili che dall'abbassamento della produzione. Ora, noi crediamo effettivamente che questo 5% sia dovuto quasi esclusivamente al secondo punto, ovvero all'abbassamento della produzione, in quanto le energie rinnovabili, quelle diciamo dell'eolico e del solare, hanno una percentuale
troppo bassa,
energetica veramente, cioè, bassissima, ridicola. E più che ridicola. Mentre per quanto riguarda le energie alternative, se si pensa al nucleare, in questo caso dobbiamo sfatare un mito, diciamo, abbastanza consolidato, che è quello della produzione di CO2 cioè ridotte col nucleare, che diciamo non è vero, in quanto la produzione diciamo la produzione e l'arricchimento dell'uranio producono una quantità di anidride carbonica pari a quella di una centrale che produce nella stessa, cioè gli stessi megawatt con energie tipo quelle del turbogas e con combustibili fossili. Quindi diciamo che questa notizia è importante perché fa vedere come l'abbassamento della CO2 è dovuto quasi esclusivamente al fatto che è caduta, diciamo, la produzione industriale.
Quindi il consumo, non uno scambio fra il tipo di energia utilizzata.
Inversamente proporzionale la produzione di CO2 all'industrializzazione delle varie azioni.
Ne esce una cosa chiarissima da questa notizia, che il modello di produzione attuale è totalmente inconciliabile, incompatibile con una volontà di, diciamo, di inquinare meno. È impossibile inquinare meno con questo tipo di modello.
Ne esce anche che Xi Jinping e Obama avrebbero dovuto, diciamo, preventivare una crisi economica per poter stare nel discorso del COP15, certo, a Copenaghen.
Torniamo con una notizia tutta italiana che fa svettare il nostro paese nell'ambiente internazionale per caratteristiche che solo noi possiamo vantare. Sono state liberalizzate le emissioni di benzopirene con un decreto legge del governo Berlusconi pubblicato il 13 agosto. La pietra dell'ultimo scandalo è appunto questo decreto legge con il quale si sospende una vecchia legge valida dal 1 gennaio del 1999 che poneva il limite di un nanogrammo al metro cubo di emissioni di benzopirene. Fino al 31 dicembre del 2012, dice il decreto, nelle città superiori ai 150.000 abitanti non ci sarà più alcun limite, libertà assoluta di inquinare. Una sanatoria per aiutare Riva e l'Ilva sotto indagine della Procura di Taranto proprio per disastro ambientale legato allo sforamento dei limiti di benzopirene. In realtà sul benzopirene proprio nelle ultime settimane si era scatenata una guerra con le associazioni ambientaliste, nella quale era intervenuta anche la Regione con l'assessorato all'ambiente, che aveva convocato tavoli tecnici con l'ARPA e chiesto il rispetto delle regole.
Beh, quanto riguarda la storia del Little Cedar di Taranto, insomma, va avanti da parecchi anni purtroppo, in maniera tragica. E lo stabilimento dell'Ilva, va ricordato, innanzitutto è lo stabilimento più grande siderurgico d'Europa, quindi stiamo parlando di, diciamo, una delle produzioni più grandi che ha il nostro paese. E nel 2007 un comitato cittadino, un'associazione non profit di Taranto, che si chiamava Taranto Viva, e fece delle analisi su 10 campioni umani del sangue per valutare quanto influivano le concentrazioni di questa diossina sulla salute umana. Ebbene, notarono che con grande stupore che la persona più anziana, cioè quella che era da più tempo soggetta insomma, a queste emissioni, presentava il più alto tasso mai registrato sulla casistica internazionale di questa diossina.
Un Guinness dei primati.
Vantarcene. Esatto, tutto uno strano. E questo nel 2007. Quindi nel 2008 l'Ilva ancora non ha l'AIA, che è l'autorizzazione di impatto ambientale, che è necessaria per poter proseguire l'attività, essere in produzione secondo le nuove direttive europee. E i tecnici che fanno parte del Ministero dell'Ambiente sono molto critici, insomma, i dati parlano da solo, le emissioni parlano da sole, esatto, e quindi la Prestigiacomo, che è
ministro
dell'Ambiente, esattamente, cosa fa? Taglia il problema, sostituisce i tecnici e mette dei tecnici di fiducia, e quindi fa nel 2009, l'anno scorso, passare questa autorizzazione
magicamente.
Nel 2009 inoltre ci ricordiamo che c'era una situazione molto particolare, poiché l'inquinamento e l'impatto che aveva questa diossina sul territorio fu devastante, in primis per l'agricoltura e quindi l'aspetto, diciamo, dell'alimentazione umana. E in secondo, anche non di meno, insomma, tutti i capi di bestiame, che solo in pochi giorni furono più di migliaia, insomma, i capi di bestiame vennero abbattuti perché contaminati. C'erano tassi nei formaggi, qualsiasi prodotto di derivazione animale, esatto, era contaminato. Ed è una situazione che avveniva nel 2009, quindi quando ancora c'erano una sorta di restrizione delle emissioni. Oggi, da poche settimane, tutto questo non c'è più. Quindi, diciamo, il futuro è sempre più grigio per i tarantini e non solo. Come ultimo, diciamo, articolo della nostra rassegna stampa tematica, abbiamo scelto di proporvi un argomento particolare, non proprio di attualità, ma che probabilmente nel futuro potrà interessare molto gli aspetti geopolitici delle risorse, delle materie prime.
Si tratta delle terre rare, che possiamo considerare ormai come la nuova risorsa limitante, il petrolio di questo nuovo millennio, e che è fondamentalmente reperibile in Cina, e ovviamente la Cina se lo tiene ben stretto. Le terre rare sono i minerali così chiamati verso la fine del XVIII secolo, quando alcuni di essi furono estratti da una miniera svedese. A oggi se ne conoscono 17. Le applicazioni sono davvero innumerevoli, soprattutto in elettronica, dai laser ai sistemi per produrre gli schermi a colori dei televisori, fino alla produzione di CD, DVD e carte di credito. Inoltre, oggi è possibile trasformare il movimento delle pale eoliche in elettricità grazie a dei magneti permanenti composti da maleghe di questi materiali, oltre alla loro applicazione nella costruzione delle automobili ibride. Il maggior produttore di terre rare è la Cina, come abbiamo detto, che soddisfa il 97% delle domande. Il resto della produzione se la dividono il Sudafrica, il Brasile, gli Stati Uniti, l'India e pochi altri paesi al mondo. Ma con l'aumento interno della domanda cinese, il governo di Pechino ha deciso di tagliare in modo significativo le esportazioni di tali minerali. La rarità di questi elementi dipende essenzialmente dal fatto che, sebbene i minerali siano abbastanza diffusi nella crosta terrestre, difficilmente si sono concentrati in quantità tali da rendere appetibile l'apertura di una miniera. Spesso poi, per le loro caratteristiche atomiche, tendono a raggrupparsi in concentrazioni con il torio, un elemento radioattivo. Questo rende costosa l'estrazione e la separazione, perché durante la lavorazione e come scarto si devono manipolare materiali pericolosi che emettono radiazioni. Un insieme di condizioni che si tradurrà in sempre maggiore richiesta, sempre minore disponibilità e crescita esponenziale dei costi.
Poi noi cercheremo nelle prossime puntate, nei prossimi approfondimenti, di trattare meglio questo discorso che ci sembra molto molto interessante.
Beh, assolutamente.
Con questa ultima notizia terminiamo la rassegna stampa tematica e ci prendiamo un altro break e poi inizieremo con un approfondimento del nostro laboratorio. Torniamo a noi, diciamo che la nostra volontà era quella, appunto, come diciamo all'inizio di questa trasmissione, di analizzare, fare un passo indietro analizzando a livello teorico quello che è stato e a livello soprattutto storico, oltre che contenutistico, quello che è stato il movimento ecologista radicale, specialmente negli Stati Uniti, perché è lì che si è sviluppato negli anni 70, negli anni 80. Oggi inizieremo con un personaggio, uno dei principali personaggi dell'ecologia sociale, Murray Bookchin. Murray Bookchin, appunto, uno dei maggiori rappresentanti di quello che viene definito l'anarchismo verde sociale insieme a Noam Chomsky negli Stati Uniti. Bookchin nasce un poco di autobiografia, nasce a New York negli anni 20 da origine di una famiglia russa emigrata di origini ebraiche. E si era avvicinato durante la sua giovinezza al movimento comunista statunitense, dal quale ne venne fortemente in parte influenzato, ma in maniera negativa, poiché ne vedeva la parte, diciamo, più autoritaria. Venne cacciato e accusato di trotskismo anarchico, quindi cominciò il suo percorso più libertario attraverso una serie di pubblicazioni che lo portarono poi a lavorare in diverse cattedre del paese e a coniare, insomma, questo nuovo tipo di pensiero, appunto definito ecologia sociale. Bookchin cominciava, diciamo, tutto il suo discorso facendo un'analisi strettamente correlata al concetto di natura, cioè analizzando la natura come un elemento non da dominare, come è sempre stato fatto dalla cultura, insomma, antropocentrica del nostro esistente, e quindi non come un qualcosa da domesticare, da cui non fugge ovviamente neppure l'uomo. Attraverso la domesticazione della natura vi era la domesticazione, produceva la domesticazione dell'essere umano, e quindi non era strettamente collegato con una questione, diciamo, sociale, ma proprio psicologica dell'uomo. E, diciamo, il movimento femminista in questo l'aveva abbastanza afferrato. In uno stato, cioè, anche se non vi è uno stato, una struttura socialista, può esserci gerarchia. Se vi è gerarchia c'è patriarcato, e quindi c'è sottomissione, domesticazione. Quindi cercava di questa, diciamo, questa concezione di natura che noi definiamo anche, diciamo, viene definita come darwinismo sociale, produceva forme tiranniche di pensiero e di scienza, producendo quelle che sono le divisioni sociali, le divisioni gerarchiche o di genere. E quindi, secondo appunto Bogin, la vita non si era diffusa, non si è diffusa a livello proprio ecologico sulla Terra attraverso il concetto di competizione e di competizione, ma attraverso dei concetti di, attraverso delle relazioni complesse che erano sostanzialmente simbiontiche, mutualistiche. La vita sulla Terra si è colonizzata grazie all'interconnessione delle varie, dei suoi vari componenti.
Un inciso sul darwinismo sociale, un po' per entrare, diciamo, a livello storico un pochino più nel merito, e questo fenomeno appunto darwinismo sociale, che tra l'altro affonda le sue radici addirittura prima dell'opera di Darwin, ovvero in Malthus, in Spencer e nel cugino di Darwin, Galton, i quali incominciano, diciamo, ad accennare, diciamo, ad una sorta di lotta per la sopravvivenza e a una selezione naturale. E il darwinismo sociale è, diciamo, i punti essenziali del darwinismo sociale li possiamo trovare nell'eredità dei caratteri innati, che assumono un ruolo primario, mentre assumono un ruolo secondario l'educazione, che sono i cosiddetti caratteri acquisiti. E quindi con diciamo che questa diciamo propensione per l'eredità si tramuta poi nella società, praticamente applicando questi concetti alle popolazioni. E cosa abbiamo? Abbiamo una selezione naturale per la specie umana, quindi all'interno della stessa specie umana, che si esplica in lotte civili oppure in eguaglianze sociali o anche in guerre di conquista. Questa spiegazione biologica delle diversità sociali viene tradotta, diciamo, con una frase che può essere del tipo che i popoli meno adatti alla lotta per la sopravvivenza vengono relegati in uno stadio primitivo. E su questa ideologia venne giustificata come, diciamo, controparte scientifica i fenomeni quali il colonialismo, l'eugenetica, il fascismo e il nazismo. Ora, diciamo che tale ideologia ipotizza e legittimizza che razze umane e individui più deboli scompaiano e lasciano il posto ai più adatti alla lotta.
Somiglia molto alla competizione tra specie.
Esattamente, però per entrare più in dettaglio su Darwin, in quanto comunque, diciamo, cioè, detta così sembra che Darwin fosse una sorta di Satana in terra, ma Darwin effettivamente si discosta da tutti questi punti e in particolare adotta, diciamo, delle tematiche strettamente antirazziste e antisessiste. In una delle sue opere maggiori, ovvero Nell'origine dell'uomo, diciamo che lui dice che, per esempio, l'esistenza di specie umane distinte non è coerente con l'idea dell'evoluzione stessa. Soltanto chi crede nella creazione delle specie può, diciamo, pensare che esistano specie diverse all'interno della specie umana. E altri punti importanti sono, per esempio, la sua distanza dalla supremazia della specie umana sulle altre specie animali, cosa che comunque per l'Ottocento era una cosa, diciamo, abbastanza inverosimile anche da capire.
E piuttosto avanzata, diciamo.
Sicuramente. E poi sostenne anche l'antischiavismo, che, diciamo, secondo lui era condannato nella sua totale innaturalezza, quindi vedeva proprio un fatto proprio sistematico che non sia naturale avere degli schiavi e dei padroni, per richiamare un po' anche la dialettica hegeliana.
Quindi noi vediamo un Darwin estremamente lontano poi dalle implicazioni sociali da quello che è il darwinismo sociale, paradossalmente, quindi dalle implicazioni sociali che hanno preso, che si sono sviluppate dalle sue teorie.
Sì, sicuramente sì. E diciamo che il darwinismo sociale ha preso questo nome per una questione, diciamo, per una questione anche pubblicitaria, cioè nel senso che Darwin ovviamente è il nome, cioè è colui che ha scritto L'origine della specie per selezione naturale, è uno dei più famosi scienziati al mondo, e quindi ovviamente il nome darwinismo, diciamo che legittimizzava questa teoria. Però diciamo che le radici di questa ideologia, diciamo che affondano prima di Darwin stesso. Per esempio in Spencer, che costruì un pensiero strettamente conservatore, diciamo, contro, diciamo, tutto il trend positivista, come potrebbe essere magari il pensiero di Mill, stiamo sempre nell'inizio 800. Il pensiero di Spencer è appunto che la storia stessa non si basa sulla libera scelta degli uomini, ma diciamo è dettata da differenze biologiche che poi si evolvono in antagonismi che costituiscono i cosiddetti assetti sociali del mondo. E le implicazioni di questa visione conservatrice di Spencer sono che la società non può essere né cambiata né gestita da individui come soggetti liberi, e quindi diciamo che si riesce a delegittimizzare qualsiasi pulsione sia riformatrice che egualitaria. E questo qui è, diciamo, un po' il noccio di questo darwinismo sociale, che ovviamente si discosta totalmente dal pensiero profondo di Darwin.
Certo, poi ritornando a Murray Bookchin, lui dava una definizione di natura estremamente diversa, che ve la leggo letteralmente. Per lui la natura era il regno della partecipazione a forma di vita interattive, feconde e creative, talmente caratterizzata dalla complementarità da porsi come terreno per un'etica di libertà piuttosto che di dominio. E questo in un certo senso è uno degli aspetti più stimolanti dell'ecologia sociale statunitense: dare una sorta di continuità tra un'analisi ecologica, cioè tra la natura, e poi le ripercussioni che questa ha nella società. E non è vero il contrario, ed è appunto quello che dicevamo prima, la gerarchia. Non è detto che strutture sociali come appunto la gerarchia debbano necessariamente ritrovarsi in natura, assolutamente. Le strutture sociali di molti animali che noi utilizziamo come, appunto, definiamo gerarchiche, in realtà non sono così, sono delle interconnessioni, delle complementarietà, appunto, di visione dei ruoli all'interno della società stessa, che nulla hanno a che fare con poi quello che è strettamente umano, con quello che noi diamo. E questo appunto è il problema dell'antropocentrismo, no? Diciamo, uscire da questa ottica per riapprovarci di una visione biocentrica in cui l'uomo fa parte del tutto e col tutto si relaziona. E quello che poi, insomma, gli ecologisti sociali definiscono una frase molto, molto significativa, che è l'unità nella diversità. E ci si può chiedere inoltre se questo passaggio appunto dalla diversità biologica, insomma, di un ecosistema a quella sociale, e basata appunto su delle relazioni mutualistiche, sia semplicemente un'analisi analitica, diciamo, qualcosa di analitico. In realtà per gli ecologisti sociali non è così, è una conclusione che rappresenta una continuità stabile e necessaria, e che si riferisce poi fondamentalmente alle basi biologiche di tutta la socializzazione umana, ad esempio lo sviluppo culturale di un bambino, no? La divisione sessuale del lavoro, o le differenze di età, le relazioni parentali, sono tutte questioni biologiche che si ripercuotono poi sulla società degli uomini, quindi tutti elementi che poggiano su fatti biologici e necessariamente necessitano di un'analisi ecologica. Continuando poi su questo concetto di gerarchia in un ecosistema, e secondo appunto Bookchin, questa gerarchia è una proiezione del mondo naturale, dei nostri rapporti sociali, perché è un fenomeno istituzionale la gerarchia, è un prodotto di rapporti istituzionalizzati, organizzati con cura, con criterio, e non è come molti teorici della socialità biologica, i cosiddetti sociobiologi, definiscono moralità del gene, che è una visione estremamente, diciamo, infima, denaturalizzante. Quindi Bookchin in questo senso si rifà a una tradizione libertaria del socialismo in cui la gerarchia è il presupposto primario, fondamentale per le affermazioni delle classi sociali, dello sfruttamento e delle istituzioni appunto dello Stato. Ed è per questo che Bookchin dice che non basta abbattere lo Stato e creare una società comunitaria, se non si abbattono i presupposti che determinano lo sfruttamento, come appunto la gerarchia. E detto questo, un'altra questione molto critica dell'ecologia sociale è la questione tecnologica. E in questo senso gli ecologisti sociali americani si distinguevano molto, moltissimo a livello storico e oltre che contenutistico dai loro, diciamo, contemporanei degli ecologisti profondi, che negli Stati Uniti, ricordiamo a chi ci ascolta, rappresentano il principale movimento ecologista radicale presente, che viene rappresentato in passato, specialmente negli anni Ottanta, con delle organizzazioni come Earth First, l'Earth Liberation Front, che facevano della lotta anticivilizzatrice contro la tecnologia e la loro bandiera. Tant'è che è uscito l'anno scorso un documento del Pentagono in cui veniva definito appunto l'ELF la principale associazione ecoterroristica e terroristica in generale, anche superiore ad Al-Qaeda. Questo è molto significativo per capire come il conflitto in America si sia espresso al contrario che qua in Europa, su dei termini estremamente differenti.
Sì, guarda, qua ti interrompo un secondo anche per dare un piccolo riferimento su internet. Se volete approfondire quello che è adesso il ruolo delle organizzazioni ecologiste e soprattutto come vengono criminalizzate negli Stati Uniti, c'è un sito che si chiama Green is the New Red, cioè il verde è il nuovo rosso, scritto in inglese, dovrebbe essere greenisthenewred.org, però attualmente non ne sono sicuro, comunque cercandolo con Google si trova facilmente. E che in pratica parla di questa condizione secondo cui, perché Green is the New Red, non perché si sia sostituito al socialismo o perché ne ha preso, greenisthenewred.com, Ecoterrorism and Civil Liberties. Praticamente fa vedere come oggi siano gli ecologisti che siano sottoposti al maccartismo. Questo è anche segno di una crescente preoccupazione della borghesia americana nei confronti dei movimenti ecologisti.
Certo. E diciamo, per continuare questo stralcio storico dei movimenti ecologisti statunitensi, la questione della tecnologia è una questione particolarmente difficile, la naturalità della scienza, sono cose che cercheremo anche di affrontare in maniera più profonda nelle prossime trasmissioni. E diciamo, per concludere questa cosa, per Bookchin la tecnologia appunto aveva un ruolo nel futuro dell'umanità, mentre per gli ecologisti profondi no, era un male assoluto da dover eliminare. È una questione, diciamo, aperta, che come laboratorio cerchiamo di confrontarci e portare avanti e analizzare in tutte le sue sfaccettature. Questo punto però ci dà un'indicazione, diciamo, interessante per il pensiero dell'ecologia sociale, che è un pensiero, diciamo, umanista, che si rifà a un positivismo tipico del socialismo vero e proprio di fine 800, inizi del 900, e quello che poi Bookchin definisce un umanismo ecologico, che poi per il sottoscritto è abbastanza difficile da concepire, ma queste sono visioni personali. Tornando a noi, un ultimo passaggio indicativo molto interessante dell'ecologia sociale era la distinzione che viene fatta fra ecologismo ed ambientalismo. Gli ecologisti sociali criticavano e criticano molto l'ambientalismo inteso proprio come un riflesso di una sensibilità strumentale ad opera fondamentalmente del dominio degli apparati tecnocratici che considera appunto la natura come un habitat passivo, un agglomerato, lui definisce, di forze ed oggetti esterni, il cui fine poi è plasmarlo alle necessità dell'uomo. Quindi ci rifacciamo a quello che diciamo all'inizio di questo approfondimento sulla concezione antropocentrica dell'esistente. E quindi, oltre a questa diciamo concezione diciamo denaturalizzante, deviante della natura, c'è poi l'ambientalismo inteso appunto come strumento accomodante del dominio, porta inevitabilmente a indirizzare l'opinione pubblica su delle basi, diciamo, su dei binari che portano ad un atteggiamento accomodante poi nei confronti del sistema sociale e dell'esistente tutto, e quindi anche dell'ecologia. Basti pensare che la questione dell'ambientalismo, delle energie rinnovabili, sono questioni che vengono largamente proposte dagli stessi che poi sono quelli che inquinano. Esiste, ad esempio, ricordiamo a chi ci ascolta, l'Enel ha una sua, diciamo, sottoagenzia che è l'Enel Green, che appunto svolge tutta una ricerca nei confronti delle energie rinnovabili, e quindi è automatico porsi dei dubbi su queste energie rinnovabili, che ruolo possono avere all'interno dei rapporti sociali e dei loro limiti se non si vanno ad approfondire altre questioni.
Sembra un po' un voler limitare i danni o pulirsi la coscienza.
Assolutamente, tant'è che le energie relative e energie alternative, come ad esempio il solare, parlavamo del geotermico, l'eolico, restano poi fondamentalmente su un piano di semplici fonti di energia, non altro, a meno che i mezzi che noi utilizziamo non vengano diciamo semplificati. Finché restano inutilmente complessi e centralizzati, rimangono strumenti di dominio e nient'altro.
Non si cambia quindi il sistema, ma semplicemente si vuole cambiare vagamente il modo di arrivare al proprio obiettivo, magari sembrando più puliti agli occhi del nuovo, insomma, di una crescente sensibilità popolare, diciamo, nei confronti dell'ambiente.
Certo, poi anche perché è lo stesso sistema, perché per sopravvivere si rende conto delle contraddizioni che ci sono, e quindi in qualche modo deve adattarsi. Ed è un adattamento che, come dire, è sterile, almeno che non si cambiano
dalle basi, dal profondo.
Basi, esatto.
Sì, diciamo situazione. Che ci sono, cioè si identificano di fondo due atteggiamenti. Il primo è quello di che è quello ecologista, che è quello che almeno noi intendiamo come ecologista in senso più genuino, che è quello di trovare di cercare un non di adattare l'ambiente a questo sistema, ma di trovare un sistema di sviluppo economico e sociale che si adatti a questo ambiente. E c'è però quello che è l'ambientalismo, quello che è soprattutto espresso nelle posizioni che vengono spesso definite più riformiste e diciamo più liberali, che è quello proprio di cercare il modo di far progredire questo sistema nell'ambiente, quindi rendendolo sempre più ecocompatibile. Quindi l'ecocompatibilità spesso è cercata proprio per proprio per far perdurare questo sistema, che invece si è dimostrato essere totalmente incompatibile con l'ambiente.
Faccio movimento per il movimento. Faccio movimento per il movimento. Faccio movimento per il movimento.
Compagni, fratelli, amici e conoscenti, parto dai quattro canti e grido quattro venti gli eventi. Piccolo sfogo se consenti, parliamo a tutti quanti, mica solo i militanti. Quindi attenti, sti bravi ragazzi diventati pazzi, in mezzo a mille scazzi, la felicità va a sprazzi, ti riduce a pezzi, il cervello somatizza, certezza manco mezza, e questo mondo piano piano si atomizza, spezza ogni amarezza, circondato da monnezza, c'è un barlume di chiarezza, grezza è la voce che invade le piazze, niente denari o spade perché carichiamo mazze, gente strana, 2009, qualcosa si muove, direzioni in ogni dove, complicità nello stare accanto, c'è da fare tanto, lo canto ed intanto,
faccio un movimento per il movimento.
Movimento
per il movimento.
Non mi dire che
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima trasmissione. E ci riaggiorniamo alla prossima settimana, al prossimo mercoledì autogestito del laboratorio. Facciamo un particolare saluto a tutte coloro che sono privati della loro libertà, in particolare un saluto a Costa, Silvia e Billy, che sono tre compagni privati della loro libertà in Svizzera per azioni di sabotaggio contro l'esistente. Vi lasciamo allo spazio informativo del giornale radio e dell'ora di pranzo, e sempre sugli 87.9 Radio Onda Rossa. Alla prossima.